Ciao a tutti, siamo Giovanni Panariello,
Alessio Ciurpa, in regia Lorenzo Posidoni e Giulio
dell'Istituto Pace Notti Archimedi di Roma, e oggi vi parleremo di tifo organizzato, strumenti di aggregazione e di criminalità organizzata.
Il calcio non è uno sport aggressivo, ma spesso lo diventa l'ambiente che gli gravita attorno. Quando i ragazzi cominciano a giocare sui campetti di paese o nelle squadre giovanili, li muove la voglia di stare insieme, di confrontarsi con i compagni, di emulare le gesta dei nostri campioni, ma mai penserebbero di entrare in un contesto di violenza o di pericolo. La violenza attorno al calcio comincia sempre dal verbale, come ad esempio cori offensivi, striscioni con scritte e insulti, provocazioni che contribuiscono ad alimentare la percezione che il mondo che gravita attorno al gioco sia poco sano. A farne le spese non sono calciatori che vengono colpiti nei loro aspetti più intimi e personali, ma è l'intera galassia calcio che si carica di connotazioni negative che diventa difficile da giustificare.
Molto spesso, dietro le bande di tifo violento organizzato, si nascondono intenti poco chiari, che hanno a che fare più con la malavita che con lo sport. Sono molto più di quanto pensiamo, quelli che a cui viene riconosciuto un potere carismatico, tale da influenzare le stesse società calcistiche, che preferiscono scendere a patti con le loro stesse tifoserie violente, piuttosto che combattere all'interno. A poco valgono provvedimenti come i DASPO, l'interdizione dagli stadi, imposta tifosi, che si sono resi protagonisti di violenze.
L'educazione ai veri valori dello sport comincia dagli spalti. La scarsa sensibilità nei confronti di atti razzisti e discriminatori è la spia di un livello di consapevolezza ancora troppo basso, per il quale occorre che si mobilitino le società calcistiche e tutta la società civile. Sarebbe bello se al termine della partita ci scambiassimo tutti strette di mano, complimenti reciproci e ringraziamenti. Sarebbe un modo per riconoscerci tutti uniti dalla stessa passione, certamente avversari ma non nemici.
Sono molti i lati positivi di far parte di una curva di calcio in Italia, principalmente sono i tre motivi. Il primo è il senso di appartenenza, dove dentro la curva si condividono emozioni e passioni in comune e si vengono a creare legami forti. Spesso si paragona la curva ad una famiglia. Il secondo motivo sono le trasferte con la squadra, dove si può seguire la propria squadra ovunque si voglia, anche in minoranza rispetto all'altra tifoseria di casa. E il terzo e ultimo motivo abbiamo il clima della curva, dove spesso le curve, soprattutto quelle italiane, sono conosciute in tutta Europa per la propria calorosità. La curva spesso infatti è abbellita con striscioni, bandiere, sciarpe. Molte volte, anche se non è concesso, molte curve utilizzano fumogeni e le varie torce.
Per quanto riguarda la curva del Milan, sono stati effettuati 16 arresti di persone in carcere e 3 agli arresti domiciliari, principalmente le associazioni a delinquere, mentre nel caso della curva Nord Milano è indicata per aggravante associazione mafiosa ed aver colmato della lacuna organizzativa per evitare infiltrazioni nel business.
I rapporti tra ultras e politica permeano ogni curva italiana negli stadi. Se i rapporti redatti dalla Polizia di Stato a inizio degli anni 2000 relegavano la politicizzazione delle tifoserie a frangi minoritarie, negli ultimi anni i monitoraggi costanti delle curve italiane hanno restituito l'immagine di supporter, legati non solo alla passione calcistica, ma cementati dal collante di una comune entità politica.
Adesso elenchiamo alcuni curve delle maggiori squadre italiane di calcio che hanno al loro interno un orientamento politico, come ad esempio possiamo parlare dell'Atalanta, dove la parabola della curva della Dea è un esempio di come le tifoserie riflettano l'alternarsi di periodi storici. Con la nascita delle Brigate Nerazzurre nel 1976, l'orientamento di estrema sinistra fa il suo ingresso nello stadio assieme alle bandiere raffiguranti Che Guevara sul sfondo rosso. Per quanto riguarda l'Inter, invece, possiamo dire che gli episodi che inquadrano la curva Nord Milano al centro dell'emisfero neofascista sono i più svariati, dalla nota sgrammaticata con cui la tifoseria nerazzurra ha difeso i cori razzisti rivolti a Lukaku dai tifosi del Cagliari, ai fischi e gli ululati nei confronti del difensore Koulibaly del Napoli e Kessié del Milan, sino agli striscioni in omaggio all'ex capo ultralaziale Diabolik e a Daniele Belardinelli, ex leader dei Blood Honor di Varese.
Oltre all'Atalanta e al Napoli possiamo parlare anche della Lazio, della Roma. Ad esempio la Lazio, abbiamo la tifoseria che contende il primato alla curva dell'Hellas, era un gruppo per definizione. Restasi responsabile di numerosi episodi controversi e ricordati in particolare per gli adesivi con l'immagine di Anna Frank con indosso alla maglia della Roma, bollati dai tifosi come sfottò rutinario. E infine possiamo parlare della curva della Roma. Infatti la curva sud ha subito un radicale cambio di orientamento negli anni 90, quando la Fiamma Tricolore ha relegato a fazione minoritaria i Kukuks. I gruppi neri sono i padroni di casa, come ad esempio i Boys, i Giovinezza, Opposta Fazione, gli Ultras Roma Prima Valle, che sono i contrapposti Fedain, e ultimi baluardi dell'antifascismo sugli spazi olimpico. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Giovanni Pariello,
Alessio Ciurpa, in regia Lorenzo Sidoni e Giulio Dulli.